Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, non solo per chiedere informazioni ma anche per mandare i vostri suggerimenti. E io torno a salutare Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, consigliere della provincia italiana della Società di San Paolo e delegato nazionale dell'Associazione dei Cooperatori Paolini, che ci sta accompagnando in queste puntate. Benvenuto e grazie per essere con noi, Don Guido.
Grazie a te, Federico, e un carissimo saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, Don Guido, la puntata di oggi è interamente dedicata a quella che è la presenza delle donne nella Chiesa, no? Un grande tema che il Papa ha sviluppato in tante occasioni, che la Chiesa sta sviluppando anche nel Sinodo che si riunirà per la seconda sessione ad ottobre. Sono stati scritti tanti libri, l'ultimo dei quali praticamente tra tre teologhe e due cardinali, insomma, che hanno affrontato questo tema che ha tante sfaccettature. Io ti chiederei appunto di affrontarlo insieme, perché ce l'hanno richiesto alcuni radioascoltatori, soprattutto radioascoltatrici, che ci hanno detto: cerchiamo di capire, di scoprire la vera importanza della donna nella Chiesa. Io ti chiederei di cominciare a delineare un po' questa importanza, che per la Chiesa è fondamentale, perché la Chiesa è madre, no? Come ha detto sempre Papa Francesco.
Esatto, io sarei partito proprio da qui, quindi è bello che c'è già questa sintonia nell'inizio, no? Con quello che vogliamo dire. La categoria del femminile entra di diritto nel discorso sulla Chiesa, perché la Chiesa stessa si declina al femminile, ecco, Chiesa è un nome femminile, quindi è importantissimo già partire da questo. Poi tutti gli appellativi, che poi non sono solo appellativi, ma sono realtà sostanziali che si attribuiscono alla Chiesa, in gran parte si declinano al femminile. Hai fatto già riferimento alla categoria di madre, ma potremmo dire anche la categoria di maestra, per esempio, no? Potremmo anche riferirci anche a tutto ciò che nella sua storia la Chiesa come corpo ecclesiale, ma anche come istituzione, deve al genio femminile. Guarda, proprio su questo vorrei approfittare del fatto che mi trovo in questi giorni in Emilia, sono in provincia di Modena, sto predicando un corso di esercizi spirituali ad una congregazione di suore che è qui di questa zona. E per quelle variazioni che ogni tanto nelle regioni conciliari ci sono sui calendari liturgici, qui nella diocesi di Modena, come in tutta l'Emilia Romagna, siccome nel giorno in cui cade Santa Brigida si deve celebrare Santa Apollinare, che è il patrono della regione, Santa Brigida viene anticipata, quindi qui è stato celebrato ieri, sabato, Santa Brigida. Io mi sono preparato quindi a questa trasmissione nella preghiera in compagnia di questa santa straordinaria, che se uno proprio va ad analizzare nella sua vita, nella sua storia, vede quanto è stata importante per la storia della Chiesa una figura come Santa Brigida, che non a caso poi San Giovanni Paolo II ha addirittura proclamato patrona d'Europa. Nello sviluppo stesso della storia della Chiesa, nelle sue relazioni anche con i poteri civili, per esempio, Brigida ha viaggiato tutta l'Europa, ha intessuto relazioni internazionali, è riuscita a dare un contributo straordinario per il ritorno della sede papale da Avignone,
che per quell'epoca non era scontato per una donna.
Non era scontato per una donna per quell'epoca, esatto, cioè viaggiare anche da sola alle volte, mettendosi a rischio di essere attaccata dai briganti, che c'erano tantissimo in quel periodo, e poi soprattutto la fondazione di questo straordinario ordine religioso, l'ordine del Santissimo Salvatore, le Brigidine, che hanno questa vocazione straordinariamente ecumenica, e quindi hanno fatto tanto del bene alla Chiesa. Ecco, io ringrazio il Signore perché in questi giorni, proprio con questo spostamento liturgico, per il fatto che io sono qui, mi ha dato la possibilità, attraverso l'approfondimento nuovamente di questa figura, proprio di riflettere sul grande tema della donna nella Chiesa, su quello che veramente è l'apporto che nei secoli le figure femminili hanno dato al cammino del corpo ecclesiale, straordinario. Certamente se poi noi guardiamo alla categoria della maternità, come anche ha ricordato il Papa, naturalmente noi non possiamo non ricordare che la prima presidenza della Chiesa in assoluto è stata una presidenza femminile. Tra l'altro in un momento storico della Chiesa che era proprio nel suo nascere di straordinaria delicatezza. Ecco, noi siamo nel momento tra l'Ascensione e la Pentecoste e nel Cenacolo gli apostoli che ancora non hanno ricevuto il dono della pienezza dello Spirito Santo, che poi riceveranno nel giorno di Pentecoste, si riuniscono a pregare nel Cenacolo sotto la presidenza della Madre di Dio, sotto la presidenza di Maria. È lei che traghetta la Chiesa dal momento dell'Ascensione, quindi dopo la risurrezione, l'Ascensione, fino al momento della Pentecoste, quando poi sarà Pietro che prenderà la pienezza appunto dello Spirito insieme agli altri apostoli e si comincerà a delineare quella strutturazione ecclesiale e che poi diventerà ecclesiastica appunto, che poi dura fino ad oggi. Però noi dobbiamo veramente alla Vergine Madre, quindi ad una donna, straordinariamente donna, appunto questo traghettamento così delicato della Chiesa. La Chiesa deve proprio a lei, ecco, anche il fatto di non essersi smarrita nei primi tempi. Noi ricordiamo che gli apostoli non è che avevano tanto coraggio in quei momenti,
anzi,
erano un po' impauriti, anzi
se avessero potuto sarebbero scappati e qualcuno ci ha provato.
Sì, no? Probabilmente è così. Quindi direi che già queste cose ci dicono, no? E poi basta scorrere appunto tutta la storia della Chiesa fino a momenti anche più recenti, grandissime figure sia religiose che laiche che hanno determinato appunto lo sviluppo della Chiesa nella sua storia. Ecco. Certamente arriviamo a tempi più recenti, anche andando a ripercorrere la nostra storia, ricordiamo che per esempio il Concilio Vaticano II, questo è bellissimo ricordarlo, tra i messaggi che ha indirizzato a varie categorie dell'umanità, per la prima volta indirizza un messaggio alle donne proprio. Quindi, ed è un testo bellissimo che io invito i nostri radioascoltatori a rileggere, ecco, il messaggio del Concilio Vaticano II alle donne, che traccia appunto anche una serie di istanze che poi sono state brillantemente riprese dal grande San Paolo VI, che negli anni successivi al Concilio si è instancabilmente profuso per la sua immediata applicazione. E anche su questo punto ricordiamo l'istituzione nel 1973 da parte proprio di Papa Paolo VI di una commissione specifica che studiasse appunto nuove prospettive per il sempre maggiore inserimento della donna nella comunità ecclesiale. Poi lì a pochi anni, dobbiamo ricordare 1975, questo lo ricordo particolarmente perché è l'anno in cui sono nato io, ho anche spinto un po' da questo impegno della Chiesa per la donna, le Nazioni Unite hanno indetto il primo anno internazionale della donna, proprio nel 1975. Quindi tutta una riflessione che viene un po' da lontano e che poi dentro la Chiesa è continuata molto, proprio come tu ricordavi, anche con l'impegno di San Giovanni Paolo II devo dire ancora prima di Paolo VI, ancora prima del Concilio, dovremmo ricordare anche Giovanni XXIII, che parla nella Pace Minterris dell'impegno delle donne, ma poi andando a Giovanni Paolo II la grande Mulieris Dignitatem, che sostanzialmente resta una pietra miliare appunto di tutta la riflessione della Chiesa appunto sulla donna. Ora ultimamente passando naturalmente anche per i tanti interventi di Papa Benedetto XVI, che è stato sempre molto attento anche a questo tema, arriviamo, come tu dicevi, all'instancabile impegno del pontefice attuale, il nostro amato Papa Francesco, che non ricusa, anzi promuove,
e poi vedremo dopo la pausa, ecco. Vedremo dopo questa piccola pausa che il Papa concretamente ha promosso molte donne nei dicasteri vaticani,
esatto.
Gestione concreta della macchina vaticana.
Non sono solo dichiarazioni,
perché qualcuno potrebbe dire va bene, sono bei concetti, ma in realtà c'è tanto da fare, come ha ricordato il Papa, come hanno ricordato anche tante teologhe durante il sinodo, che poi ci sarà appunto nella seconda sessione sinodale un altro sviluppo di questo tipo, ma ne parliamo tra poco. Intanto ricordo a tutti che possono scrivere al 335 12 43 722. Eccoci con Don Guido Colombo a parlare di donne e chiesa dopo la pausa. Io intanto ricordo che potete continuare a scrivere al 335 12 43 722. Dicevamo, Don Guido, che adesso siamo arrivati al sinodo sulla sinodalità, sinodo nel quale appunto ci sono stati tanti momenti di riflessione sul ruolo delle donne, anche in nuovi ministeri, nuove ministerialità. E dobbiamo dire che sono usciti anche tanti libri. Il Papa, come dicevamo prima della pausa, ha fatto tante azioni concrete per dare alla donna questa responsabilità di cui hanno bisogno e di cui appunto hanno necessità per essere riconosciute, no? Molte hanno lamentato il fatto di non essere riconosciute all'interno della Chiesa, e questo è un passo concreto che il Papa ha fatto appunto per dimostrare che in realtà la Chiesa vuole metterla al primo posto. Quindi il sinodo è un'altra tappa di questo lungo cammino, dicevamo, no, Don Guido?
Certamente il sinodo, che tra l'altro sta dando anche un'impronta, come tu accennavi poc'anzi, anche a tutta un po' anche la strutturazione nuova che si intende dare alla stessa Chiesa istituzionale, no? Tu facevi riferimento al fatto che anche delle donne sono state chiamate ultimamente anche ad assumere ruoli importanti sia nella Santa Sede che nello Stato della Città del Vaticano. Io, vabbè, per ragioni di servizio nostro come Società San Paolo, abbiamo molto a che fare col governatorato, per esempio, della Società San Paolo, perché del Vaticano, perché la Società San Paolo cura il servizio delle telecomunicazioni, dei telefoni, che ha a che fare col governatorato e per esempio i miei confratelli collaborano benissimo col nuovo segretario del governatorato che è una donna, per esempio. Quindi ecco, che come dire si sta mostrando veramente, veramente molto valida in un posto che per tradizione era sempre stato occupato da un presule, da un vescovo, da un arcivescovo. Ecco, invece Papa Francesco ha inteso darlo ad una donna, ad una religiosa molto molto preparata che tra l'altro nel suo passato ha fatto anche importanti studi di economia, insomma stiamo parlando di persone con grande capacità. E quindi questo. Poi facevi riferimento anche a questo discorso della formazione, ecco che è importante a partire proprio dalle istanze del sinodo e della sinodalità, anche che il Santo Padre ha voluto riservare a quel cetus specifico e particolare che lo accompagna, che è il Consiglio dei Cardinali, credo si chiami in gergo, lo chiamano C9, lo chiamano così, no? Quel Consiglio dei Cardinali che si riunisce a Santa Marta, dove proprio ha inteso offrire ai componenti di questo Consiglio dei Cardinali una formazione tenuta proprio da teologhe, da donne. E quindi è quel libro a cui tu facevi riferimento, Donne e Ministeri nella Chiesa Sinodale, esprime, raccoglie appunto proprio anche i contenuti di questi incontri che sono stati fatti con queste importanti teologhe al Consiglio dei Cardinali. Se vogliamo andare un po' più nello specifico, naturalmente ci fa piacere, ecco, ricordare questo libro, anche perché mi fa anche piacere dirlo, perché è stato pubblicato dalle mie consorelle, le sore Paoline, e quindi, ed è un testo impreziosito proprio dalla prefazione di Papa Francesco. Come tu ricordavi, è un libro a 5 firme che si propone, appunto secondo quanto attesta il titolo, Donne e Ministeri nella Chiesa Sinodale, come un dialogo aperto tra questi autori, che sono, come ricordavamo, 3 teologhe e 2 cardinali. Sorlinda Poker, delle Figlie di Maria Auxiliatrice, docente di Cristologia e Mariologia alla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium di Roma, che ha firmato anche l'introduzione. Poi Wells, che è vescovo della Chiesa d'Inghilterra e sottosegretaria generale della Comunione Anglicana, quindi una donna vescovo nella Chiesa Anglicana. Poi è Giuliva di Bernardino, consacrata dell'Ordo Virginum della Diocesi di Verona, liturgista e insegnante responsabile di corsi di spiritualità e di esercizi spirituali. Queste sono le 3 donne, le 3 teologhe. Poi ci sono i cardinali, che sono i porporati Jean-Claude Oellerich, gesuite e arcivescovo di Lussemburgo, che è stato relatore generale all'undicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, e il nostro cappuccino, famoso cappuccino arcivescovo di Boston, padre O'Malley, che è stato presidente della Pontificia, e tuttora presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. Ecco, queste sono le firme importanti di questo testo che sviluppa appunto anche tutti questi contenuti così importanti. Invitiamo anche i nostri radioascoltatori a leggere questo testo proprio per rendersi conto appunto di quanto si sia sviluppato e sia così presente, attuale, questo insegnamento sulla donna nella Chiesa. Il Santo Padre dice una cosa nella prefazione che mi sembra importante sottolineare. Lui fa riferimento anche un po' alla sua esperienza di vescovo, no? Prima di diventare Papa, ma che sta confermando adesso da quando è Papa. Lui dice così: anche per la questione della donna, scrive in questa prefazione, dice, io gradisco, dice il Papa, partire di più dal factum, dal fatto, cioè dall'evento, ecco, non dall'idea astratta. Ecco, partiamo dalla situazione reale se vogliamo fare un'analisi, se vogliamo dare un contributo significativo, perché certo, generalmente si parte dai concetti, i concetti si sviluppano, ma come dicevamo prima, seppur positivi e ricchi di contenuto, analisi di questo tipo rischiano di restare un po' nell'astrattezza. Invece, dice il Papa, cerchiamo di analizzare i problemi partendo dal vissuto, dai contenuti del vissuto. E questo, per quanto riguarda la condizione della donna, è particolarmente importante e significativo. Non anticipiamo altri contenuti perché
facciamo così che lo possono leggere. Esattamente. E partendo da questo vissuto, appunto, sono state fatte quelle correzioni che molte donne chiedevano, che hanno bisogno anche di altre correzioni ancora. Voglio dire, il cammino è molto lungo e complesso, insomma, non siamo ovviamente arrivati all'optimum, potremmo dire, ma la Chiesa si sta impegnando su questo fronte, no? Don Guido, bisogna riconoscerlo.
Direi di sì. Per esempio, noi possiamo, in questo senso, potremmo leggere, ad esempio, il recente documento, ormai credo che sia forse un paio d'anni, ecco, se non ricordo male, con il quale si è ampliata la possibilità di conferire i ministeri istituiti. Cioè i ministeri istituiti dell'accolitato e del lettorato, per esempio, che prima erano conferibili ai laici maschi, e che per la verità, per gran parte dei casi, continuavano a costituire quei momenti, diciamo, di passaggio definiti per il candidato al diaconato e al sacerdozio, ecco, invece con questa nuova visione delle cose sono stati naturalmente, anche perché non c'era motivo per cui non lo potessero essere, si è ampliata la possibilità e si è data la possibilità di poterli conferire anche alle donne, appunto, quindi il Ministero del Lettorato, ricordiamo, che è un ministero istituito attraverso il quale con competenza e con responsabilità il fedele laico proclama la parola di Dio nell'assemblea liturgica, ecco, quindi diciamo istituzionalmente, ecco. E lo stesso dicasi per l'accolitato, che è quel ministero attraverso il quale il fedele laico battezzato può assistere il diacono, il vescovo nella celebrazione eucaristica per tutto quello che attiene, appunto, ciò che si deve preparare e ciò che si deve osservare per l'offerta del sacrificio dell'Eucaristia, del divino sacrificio dell'Eucaristia. Ecco, quindi questi ministeri, una volta riservati soltanto in linea maschile, ecco, con questa nuova idea, analisi, impostazione, che poi in fondo, ci sembra anche quasi naturale, ecco, diciamo così, ecco, possono essere conferiti alle donne. Perché dico ci sembra quasi naturale, in maniera, anche che potrebbe sembrare anche un po' ironica? Perché purtroppo spesso succede che tante cose restano come sono e magari rischiano di essere anche discriminatorie perché non si studiano bene, ecco. Allora, una volta che invece si avvia una riflessione più profonda sulle cose, poi si viene a scoprire che è del tutto naturale che poi le cose possano essere in un certo modo. Ecco, certo. Facciamo questo esempio. Ecco, per tanto tempo ci è detto no, soltanto agli uomini, lettorato e accolitato. Poi studiando meglio la natura anche del lettorato, dell'accolitato, studiando meglio la natura del corpo ecclesiale, si arriva a dire, ma per quale motivo?
Non c'è ragione. Facciamo un'altra piccola pausa, Don Guido, e poi ti chiederò la classica domanda delle 100.000 pistole, direbbe, ecco, qualcuno, sì, no? Sì, ti ricordi quel giornalista, sì, famoso che faceva la domanda delle 100 pistole? Il futuro, diciamo così, del cammino della donna nella Chiesa. Intanto ricordo che potete continuare a scrivere al 335 12 43 722.
Giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri 100. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. E tu che con gli occhi di un altro colore, mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai. Tra un mese, tra un anno, scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai.
Con Guido Colombo stiamo parlando appunto di donne nella chiesa. Intanto vi ricordo che potete ancora scrivere al 335 12 43 722 messaggi, anche richieste di informazioni, ma perché no anche suggerimenti per le prossime puntate. Intanto Don Guido, io ti faccio questa domanda finale per chiudere questa trasmissione: come vedi il futuro delle donne della chiesa? So che non è la palla di vetro, per carità, ci mancherebbe altro, però secondo te, dopo tutto quello che abbiamo raccontato, quali saranno le altre tappe, presumibilmente, no, di questo cammino che sarà ancora lungo, diciamo, non finisce domani, certamente.
Certo, ma proprio in linea con quello che tu dici, cioè il fatto che non abbiamo noi la palla di vetro, quindi la risposta più giusta da dare è sempre la stessa, che il futuro è nelle mani del Signore, naturalmente. Lui sa che cosa sarà meglio e che cosa sarà più adatto, più idoneo per la sua Chiesa. Però abbiamo una grande consolazione in tutto questo, cioè nel fatto che noi ogni tanto un po' barcogliamo nel buio, siamo un po' nell'incertezza, non sappiamo che cosa ci aspetta, non sappiamo che cosa potrebbe essere meglio, eccetera. Abbiamo visto però, ecco, dando anche a questo nostro incontro di oggi un'impostazione anche che guarda alla storia, abbiamo visto che comunque il Signore che accompagna la nostra storia e la storia della Chiesa, a un certo punto fa in modo che la Chiesa comprenda, nel discernimento dello Spirito, comprenda che cosa sia meglio fare. Quindi io il futuro lo vedo positivamente, sempre in questo senso. Sono sicuro che, come è successo che c'è stato il concilio, poi c'è stata tutta la riflessione, c'è stato tutto il magistero dei pontefici che fino a Papa Francesco, che ci ha consegnato oggi queste tappe raggiunte che un tempo potevano sembrare assolutamente proibitive, no, nemmeno considerabili, io sono sicuro che nel futuro lo Spirito continuerà a parlare e ci dirà, per la donna nella Chiesa, anche delle altre cose che saranno senz'altro validissime e che valorizzeranno sempre più questa componente irrinunciabile e fondamentale dell'umanità, anzitutto, e quindi anche della Chiesa. Io ho questa fiducia.
Bene, bene, confermo, comprovo questa cosa, diciamo. Vabbè. Grazie a Don Guido Colombo per essere stato con noi. Appuntamento a domenica prossima. Davvero di cuore, grazie ancora.
Grazie a te e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
Bene, noi ci diamo appunto a domenica prossima con Don Guido Colombo. Intanto vi ricordo ancora di poter scrivere al 335 12 43 722, ma c'è anche la mail RV che sta per Radio Vaticana, RV Radio Vaticana Italia, @spc.va. Da Federico Piana, appuntamento a domenica prossima.
#PopTheology